ad alta voce. Marco Foschi legge Guanciale d'erba di Natsume Soseki. Bit Edizioni, Neri Pozza. Quindicesima puntata.
Con il battello fluviale accompagno Kyuichi alla stazione di Yoshida. Ce ne stiamo seduti nell'imbarcazione. Kyuichi, il vecchio che lo accompagna, Nami, il fratello maggiore di Nami, Genbei, che si occupa del bagaglio e per ultimo io. Naturalmente io sono solo uno che è stato invitato ad aggregarsi alla compagnia. È così, mi hanno invitato, vado. Vado anche senza sapere il perché. In un viaggio non umano non c'è bisogno di discrezione. L'imbarcazione ha il fondo piatto, come una zattera a cui è stato aggiunto un parapetto. Il vecchio si siede nel centro, io e Nami a poppa, Kyuichi e il fratello a prua. Genbei se ne sta da solo con il bagaglio, discosto da noi. Kyuichi, la guerra ti piace oppure no? Domanda Nami. Per capire, devo prima vedere com'è. Ci saranno sofferenze, ma anche cose piacevoli, penso, risponde Kyuichi, che non conosce la guerra. Per quanto penosa sia, devi affrontarla per amore della patria, interviene il vecchio. Adesso che ti hanno dato un pugnale, non ti viene voglia di provare a partecipare a una battaglia? La donna pone ancora una strana domanda. In un certo senso, annuisce debolmente Kyuichi. Il vecchio ride tirandosi la barba. Il fratello finge di non sentire. E pensi di poter fare la guerra con tanta indifferenza? Così dicendo, la donna incurante protende verso Kyuichi il bianco viso. Kyuichi e il fratello si scambiano uno sguardo. Chissà che tenace combattente saresti tu, Nami, se ti fosse possibile. Erano queste le prime parole che rivolgeva alla sorella. A giudicare dal tono non sembrava un semplice scherzo. Io? Io un combattente? Se potessi lo sarei già diventata. Adesso sarei già morta, Kyuichi. Anche a te converrebbe morire. Non ci farai fare una bella figura se tornerai vivo. Non fare discorsi così brutali. Su, cerca di tornare felicemente vincitore. Non si serve la patria solo morendo. Anch'io ho intenzione di vivere ancora 2 o 3 anni. Ci ritroveremo. Se dipanassi il filo delle parole del vecchio, troverei che si assottiglia sempre di più fino alle lacrime. Ma è un uomo e non si lascia indurre a mostrarle. Kyuichi non dice nulla, volge il capo e guarda verso la riva. Sulla sponda c'è un grosso salice. A esso è attaccata una piccola barca. Un uomo guarda con fissità la lenza. Quando la nostra imbarcazione gli passa davanti con un molle sciabordio, l'uomo alza istintivamente il volto e il suo sguardo incontra quello di Kyuichi. Si guardano, ma tra loro non scocca alcuna scintilla di simpatia. L'uomo pensa solo al pesce. Nella mente di Kyuichi non c'è spazio per un solo carassio. La nostra imbarcazione oltrepassa silenziosamente quel Tai Go Wang. Il numero delle persone che attraversano il Nihonbashi assomma forse a qualche centinaio al minuto. Se, stando vicino al ponte, si potesse sentire la complessità dei sentimenti che pesano sull'animo dei passanti, questo triste mondo darebbe le vertigini. Sarebbe penoso viverci. Ma ci incontriamo come estranei e come estranei ci separiamo. In fondo è per questo che c'è qualcuno che si offre per dirigere il traffico dei tram con la bandierina. Quel Tai Go Wang Fortunatamente non ha chiesto alcuna spiegazione per il viso commosso di Kyuichi. Mi volto a guardarlo, fissa tranquillamente il galleggiante. Probabilmente avrà intenzione di continuare a fissarlo fino alla fine della guerra russo-giapponese. Il fiume non è molto ampio ed è poco profondo. La corrente è pigra. Appoggiato al parapetto mi domando fin dove andremo scivolando sull'acqua. Non ci fermeremo fino a quando, finita la primavera, raggiungeremo un luogo animato di gente che tende a scontrarsi. Questo giovane, segnato tra le sopracciglia da una goccia di sangue fresco, ci trascina tutti implacabilmente. Siccome la fune del destino trascina il giovane in un lontano, oscuro, terribile paese del nord, in un giorno, in un mese, in un anno, determinati dal karma, noi, legati a lui, dovremo lasciarci trascinare fino a quando il karma si esaurirà. Quando ciò accadrà, sentiremo come un soffio tra lui e noi, e lui solo sarà ineluttabilmente riavvolto fino a trovarsi nelle mani del destino. Mentre per noi sarà ugualmente inevitabile rimanere. Per quanto supplicheremo, ci dibatteremo, non potremo più essere trascinati. L'imbarcazione scivola quietamente sull'acqua, in modo quasi piacevole. Su entrambe le rive crescono pianticelle che sembrano equiseti. Sugli argini si notano molti salici. Qua e là basse case sporgono i loro tetti ricoperti di paglia. Mostrano le finestre annerite dal fumo. Di tanto in tanto si vedono bianche anatre che, schiamazzando, scendono fino al fiume. Quei punti che tra un salice e l'altro attraggono la vista con il loro splendore devono essere peschi dai fiori bianchi. Si odono dei battiti di telai, tonkatan, e negli intervalli una voce di donna che intona un hai yow che riecheggia fino sull'acqua. Non capisco assolutamente che cosa stia cantando. Maestro, dipinga il mio ritratto. Mi chiede Nami. Kyuichi e il fratello discutono vivacemente di guerra. Il vecchio si è addormentato. Va bene, rispondo. E preso l'album scrivo: del lobi di satin sciolto al vento di primavera, quale la firma? Glielo mostro. La donna, ridendo: una sola pennellata non basta, mi dipinga più accuratamente, in modo che risalti il mio carattere. Lo desidero anch'io. Purtroppo il suo viso, se è solo così com'è, non si presta a un ritratto. Che bel complimento! E come dovrebbe essere per un ritratto? Ma no, anche adesso può essere ritratto, solo che manca qualcosa. Sarebbe un peccato dipingerlo senza quel qualcosa. E che posso fare se manca? Sono nata con questa faccia. La faccia con cui si nasce può cambiare a piacimento. A proprio arbitrio? Già. Mi prende proprio per scema perché sono una donna. Dice scemenze simili proprio perché è donna. E allora mi mostri come può cambiare a piacimento la sua faccia. Cambia tutti i giorni, come ben vede. La donna tace e mi volta le spalle. Le rive hanno finito con l'abbassarsi a livello dell'acqua e i campi sono sepolti da una distesa di astragali. Nella foschia si estende all'infinito un mare di fiori, sciolti come vivide gocce purpuree, quasi fossero stati trasportati da rivoli di pioggia. Alzando lo sguardo vedo a metà cielo svettare aguzzo un picco che nel centro emette vaghe nuvole primaverili. Oltre quel monte c'è il passo che lei ha valicato. Sporgendo una bianca mano dal parapetto, la donna mi indica quella montagna primaverile simile a un sogno. È quella la roccia del Tengu? Sotto quel verde cupo c'è una macchia viola, la vede? Quel punto in ombra? In ombra? È una nuda roccia. Ma no, è solamente convessa. Se fosse una nuda roccia sembrerebbe più marrone. Ah sì? A ogni modo, è là dietro. Allora le sette curve sono un po' più a sinistra. Le sette curve sono al di là, molto più lontano, oltre a un altro monte dopo quello. Già, proprio così, ma più o meno devono essere in quel punto dove sono sospese quelle sottili nuvole. Sì, la direzione è quella. Il vecchio che si è appisolato scivola con un gomito fuori dal parapetto e apre con sorpresa gli occhi. Non siamo ancora arrivati. Protende il torace in avanti, spinge indietro il gomito destro, tende rigidamente il braccio sinistro e, allungando le membra, finge di tirare la corda di un arco. La donna ride. Mi scusi, è un mio vizio. Si direbbe che sia un appassionato del tiro dell'arco, mi informo sorridendo anch'io. Da giovane tiravo fino a 7 bue e 5 rin. Anche adesso sono piuttosto forte e si percuote la spalla sinistra. A Prugua fervono le discussioni sulla guerra. Finalmente l'imbarcazione passa attraverso quella che sembra una città. Si scorgono osterie su cui shoji è scritto antipasti. Si vedono antiquate tende di corda. Si scorgono legnaie. Ogni tanto si odono persino i suoni dei risciò. Le rondini volano cinguettando e ruotano su se stesse. Le anatre schiamazzano. Lasciamo l'imbarcazione e ci dirigiamo verso la stazione. Di nuovo sono trascinato nel mondo reale. Un luogo in cui si vedono i treni è per definizione il mondo reale. Niente come il treno è adatto a rappresentare la civiltà del XX secolo. Passa sferragliando con il suo carico di centinaia di uomini stipati nella stessa cassa. Non conosce né tenerezza né pietà. Tutti coloro che vi sono stipati sono sottoposti alla medesima velocità e, dopo aver sostato nella stessa stazione, sono imparzialmente costretti a godere dei benefici del vapore. La gente dice salire su un treno. Io lo definisco essere caricati. Si dice andare in treno, io specificherei essere trasportati. Niente come il treno insulta di più la personalità. La civiltà, dopo aver con ogni mezzo sviluppato la personalità, tenta con ogni sistema di calpestarla. La civiltà moderna è quella che dona a ognuno tanti tsubo e tanti go di terra e lascia che ognuno sia libero di dormirvi o di rimanervi sveglio a suo piacimento, ma nello stesso tempo circonda questi tsubo e go di terra di recinzioni di ferro e proibisce minacciosamente di avventurarsi un solo passo oltre. È naturale che chi ha goduto di ogni libertà in quei pochi tsubo e go desideri godere della stessa ampia libertà anche al di là della recinzione di ferro. I miserevoli popoli civili giorno e notte mordono le sbarre e ruggiscono. La civiltà, dopo aver concesso a ognuno di noi la libertà e averci resi fieri come tigri, ci getta in una gabbia per mantenere il mondo tranquillo. Questa non è una vera pace. È la pace della tigre nel giardino zoologico, che se ne sta sdraiata fissando furiosamente gli uomini. Se si spezzasse solo una sbarra della gabbia, il mondo sarebbe fatto a pezzi. Scoppierebbe allora una seconda rivoluzione francese. Rivoluzioni individuali si scatenano già giorno e notte. Ibsen, quel grand'uomo del nord Europa, ci ha fornito minuziosamente esempi probanti delle condizioni che potranno scatenare questa rivoluzione. Tutte le volte che vedo correre un treno con impeto selvaggio, senza riguardo per la gente che viene considerata una merce e penso agli uomini stipati nelle vetture e a questo veicolo di ferro che non degna della minima attenzione l'individuo, mi dico: è pericoloso, è pericoloso. Occorre molta cautela. È troppo rischioso. La civiltà moderna è piena di simili pericoli incombenti. Il treno che procede ciecamente nel buio è un esempio di questi rischi. Ci sediamo in un posto di ristoro davanti alla stazione. Contemplo il mio dolce di riso ed artemisia e rifletto sulla teoria del treno. Non è il caso di annotarla sull'album e neppure di parlarne. Perciò sorbisco in silenzio il tè e assaggio il dolce. Sulla panca di fronte sono sedute due persone. Calzano identici sandali di paglia. Uno è avvolto in una coperta di lana rossa, l'altro indossa degli stretti mutandoni color verde tenue, con delle pezze alle ginocchia su cui preme le mani. Non c'è proprio niente da fare, eh? Niente. Sarebbe bello avere due stomaci come i buoi. Non sarebbe niente male. Se uno si ammala, basta toglierlo. Quel contadino deve avere il mal di stomaco. Essi non conoscono neppure l'odore del vento che soffia nelle pianure della Manciuria. Non si accorgono degli inconvenienti della civiltà moderna. Non solo ignorano che cosa sia la rivoluzione, non hanno neppure mai sentito pronunciare questa parola. Forse non riescono neppure a discernere se hanno uno stomaco o due. Prendo l'album e disegno le loro figure. Suona un campanello. Il biglietto è stato comprato. Su, andiamo, dice Nami e si alza. Dove? Domanda il vecchio alzandosi. Tutti insieme varchiamo il posto di accesso ai treni e usciamo sui marciapiedi. Il campanello continua a suonare ininterrottamente. Si ode un rombo e il lungo serpente della civiltà si attorciglia sulle rotaie che brillano di bianca luce. Dalla bocca vomita un oscuro fumo. «È venuto il momento di lasciarci», dice il vecchio. «Allora addio», e Kyuichi china la testa. «Va a morire», ripete Nami. «Sono arrivati i bagagli?» domanda il fratello. Il serpente si ferma davanti a noi. Diverse porte si aprono sui suoi fianchi, gente esce, gente entra. Kyuichi sale. Il vecchio, il fratello, Nami e io rimaniamo fuori. Basterà che si muova una sola ruota perché Kyuichi non sia più una persona del nostro mondo, perché se ne vada in un lontano, lontano mondo. In quel mondo persone si muovono tra l'odore della polvere da sparo, scivolano su macchie rosse e rotolano vorticosamente. Nel cielo rimbombano fragorosi boati. Kyuichi, destinato a raggiungere quei luoghi, se ne sta in piedi, silenzioso nella sua vettura e ci guarda. Qui si spezza il legame del destino di Kyuichi, che ci ha trascinati fin qui dalla montagna, e di noi, che siamo stati trascinati. Sta già spezzandosi. Le porte e i finestrini della vettura sono aperti, i nostri visi sono ancora visibili. Colui che parte e noi che rimaniamo, siamo divisi da soli 6 shaku, eppure anche così il filo del destino si sta spezzando. Il controllore corre verso di noi chiudendo bruscamente gli sportelli. A ogni chiusura aumenta la distanza tra chi parte e chi rimane. Poi si chiude seccamente anche lo sportello della vettura di Kyuichi. Ci sono ormai due mondi. Il vecchio istintivamente si accosta al finestrino. Il giovane si sporge. «Attenzione!» si parte. A questo grido l'indifferente treno incomincia a muoversi, riprende sbuffando il suo ritmo. I finestrini sfilano a uno davanti a noi. Il viso di Kyuichi rimpicciolisce. Quando l'ultima vettura di terza classe ci passa davanti, dal finestrino si sporge un altro viso. Da sotto uno sdrucito e floscio berretto, il soldato di Ventura dalla barba incolta protende il collo con rimpianto. In un attimo lo sguardo di Nami e quello del soldato di Ventura istintivamente si incontrano. Le ruote di ferro girano rumorosamente. Il viso del soldato di Ventura è subito scomparso. Nami segue distrattamente con lo sguardo il treno che si allontana, ma la sua distrazione è stranamente pervasa da un sentimento compassionevole che non avevo mai veduto in lei. Ecco, finalmente, adesso che riesce a esprimerlo, posso ritrarla. Mormoro queste parole battendo una mano sulla spalla di Nami. In un istante, il dipinto che ho nella mente si è completato. Settembre 1906.
Foschi ha letto Guanciale d'erba di Natsume Soseki, a cura di Fabiana Carobolante, con Ornella Bellucci, Jacopo De Bertoldi, Filippo Travaglio e Chiara Valerio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.